La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Edda e Galeazzo Ciano.
Roma, 30 gennaio 1930. In una lussuosa sala della capitale stanno proiettando un film americano, uno dei primi col sonoro, Ombre bianche. Mentre le immagini in bianco e nero scorrono sul grande schermo, si può scorgere tra gli spettatori la testa di un uomo che si accosta a quella della donna seduta di accanto. Solo un istante. Soltanto per dirle sottovoce:
mi vuoi sposare?
Lei, indifferente al militare di scorta che sta origliando, risponde un po' civetta:
e perché no?
I suoi genitori accoglieranno la notizia con grande soddisfazione, anche perché già da tempo cercano per lei un marito adeguato. Impresa non semplice, visto che Edda, figlia di Benito e Rachele Mussolini, non ha certo gusti facili.
Ha ereditato dal padre gli occhi tondi e penetranti e un senso di indipendenza che causa alla famiglia non pochi problemi.
Non mi piace la gente che frequenta Edda e non mi va che fumi.
Ma i grattacapi maggiori, per l'illustre genitore, sono stati corteggiatori. Il primo, un certo Arrigo, era stato allontanato dall'esuberante figlia con un provvidenziale trasferimento al sud. Emilio Isotta, invece, sarebbe stato perfetto, ma le disavventure economiche del padre, titolare della fabbrica di automobili Isotta Fraschini, avevano finito per marchiare anche lui.
Era stata poi la volta del Pacifici, giovane facoltoso e seriamente intenzionato, ma aveva avuto il torto gravissimo di lasciarsi sfuggire in pubblico pericolose indiscrezioni.
Quando la signorina Edda alloggiava a Riccione un mese fa, andavo da lei e la portavo a ballare. Durante quelle deliziose serate sotto la luna abbiamo sentito di amarci.
Per Benito fu troppo. Si convinse che occorreva un fidanzato ufficiale e persino zia Edvige fu coinvolta nella ricerca.
Fra i numerosi pretendenti e dopo accurata selezione, a Edda era stato presentato anche Pier Francesco Mangelli, rampollo di nobile e ricca famiglia di Forlì.
Volete che lo sposi? D'accordo, però prima voglio sapere alcune cose sul suo conto.
Aveva così sottoposto l'ignaro fratello dell'aspirante marito ad una raffica di domande da lasciare interdetti.
Allora mi dica, quando va a dormire, indossa il pigiama o la camicia da notte?
Pier Francesco? Sì, certo, lui usa il pigiama.
Mi sembra già una buona cosa, ma beve? Fuma? Fa sport?
Non beve e fuma pochissimo. E poi, sì, fa sport. I tuffi in particolare. Gli piace che la sua ragazza resti a guardarlo.
A guardarlo?
E per sapere se ha tenuto le braccia ben tese o se ha piegato le gambe.
Edda, inorridita, aveva sentenziato:
io con quello lì? Non ho intenzione di passare la vita attaccata ai pantaloni di mio marito, ammesso che abbia intenzione di portarli.
Le cose andarono meglio col pretendente successivo. Si trattava di Galeazzo Ciano, figlio di Costanzo, esponente di spicco della Regia Marina.
Al momento delle presentazioni,
Edda lo aveva osservato a lungo, esplorando ogni parte del suo viso e della sua elegante figura, per poi esordire così:
mi hanno detto che lei è molto intelligente.
Galeazzo, compiaciuto, non aveva perso tempo e Mimi Aylmer, la donna a cui poco tempo prima aveva promesso amore eterno, venne mollata così.
Mi spiace per te, ma sto per sposarmi. Non è proprio la figlia del re, ma poco ci manca.
La data per la cerimonia nuziale tra Edda Mussolini e Galeazzo Ciano viene fissata dal duce in persona per il 24 aprile del 1930.
I preparativi sono condotti con puntigliosa attenzione affinché nessun particolare venga tralasciato.
Si direbbe che tutti i giardini di Roma si siano spogliati per mandare le loro rose, le loro azalee, i loro gigli alla figlia del duce, commentano i cronisti dell'epoca.
Nella folla si possono distinguere soltanto le cuffie, le mantelline colorate, i pellicciotti per le donne o i tight e i cappelli a cilindro per gli uomini. Un lusso ottocentesco a cui tutti contribuiscono partecipando all'evento con gioiosa commozione.
Le parole del sacerdote chiamato a celebrare il sacro rito rendono ancora più splendenti i volti già fieri degli sposi.
La vostra famiglia dovrà essere il prototipo della famiglia cristiana ed italica, famiglia di quella stirpe che conosce tutti gli ardimenti, tutte le glorie che si ingemmano ininterrotte, tutti i fulgori. Vi dichiaro marito e moglie.
La stessa sera Edda e Galeazzo partono per il viaggio di nozze. Destinazione Capri. Al volante di una fiammante Alfa Romeo è lei che, con grintosa accelerata, parte alzando un gran polverone.
Dopo nemmeno un chilometro, nota con disappunto che altre auto li stanno seguendo.
Ma cosa vogliono? Fermiamoci.
No, sta tranquilla. In una ci sono i nostri bagagli e l'altra è quella di scorta. In effetti ce n'è una terza, però non riesco a vedere chi guida.
Scoprono in fretta che si tratta del duce. Edda frena bruscamente e si avvia verso di lui furiosa.
Fin dove hai intenzione di arrivare, papà? Così mangi solo polvere.
La luna di miele trascorre in fretta nella lussuosa suite imperiale che ogni giorno fotografi, giornalisti e curiosi prendono d'assalto. Nel mese di settembre partono per Shanghai.
Nella metropoli cinese, nelle sue strade traboccanti di insegne che illuminano l'interminabile flusso di passanti e biciclette, Ciano attende, fiero, al primo incarico affidatogli dal duce, quello di ambasciatore.
Edda, tuo padre ha piena fiducia in me e io non intendo deluderlo.
Si stabiliscono in una magnifica villa che presto diventa punto di riferimento per incontri e banchetti.
Le mogli di quegli astuti uomini d'affari trascorrono la serata ostentando sorrisi, aggrappate al braccio dei loro mariti. Poi arrivo io, ragazza di appena 20 anni, e in un attimo tutti gli sguardi sono su di me. Credo che mi odino.
Inebriata dal successo, la neo signora Ciano comincia a concedersi qualche svago di troppo, come il gioco d'azzardo.
Una volta, a termine di una nottata spesa al tavolo del poker, rimane senza denaro.
Sono disperata, Galeazzo. Ho perso $4,000 messicani. Forse mi ucciderò.
Lo dice con un tono che mescola tragedia e farsa, illudendosi di riuscire a convincere il marito. Ma lui non casca nella trappola.
Le bambine non giocano a poker e soprattutto non si uccidono.
Imparano entrambi a sorvolare sui capricci dell'altro. a patto che tra questi non rientri la politica.
Se Edda esprime con grinta la sua incondizionata adorazione per il padre, Galeazzo abbozza. Ma non ci riesce quando viene a sapere che Adolf Hitler è stato nominato cancelliere.
Mio Dio, è una catastrofe!
Persino al momento di scegliere il nome per il primo figlio non può trattenersi.
Lo chiameremo Fabrizio e di secondo nome Costanzo. Come terzo, se sei d'accordo, Benito.
Ad accompagnare le felicitazioni del duce per la nascita del nipotino, arriva anche un altro biglietto.
Ho intenzione di farvi ritornare in primavera e resterete a Roma in attesa di destinazione. Dopo tutti questi mesi di Cina, un po' di riposo vi farà bene.
Chi di Roma è figlio e duce, della stirpe ha il segno in sé, marcia dritto nella luce, che di luce segno è.
Al ritorno in Italia la capitale li sorprende. L'hanno lasciata immersa in una cupa miseria, la ritrovano completamente trasformata, ovunque campeggiano tripudi di fasci di tori, aquile, stemmi, edifici pubblici, monumenti grandiosi. Merito, si dice, del provvido, lungimirante paterno fascismo.
Edda, guarda l'obelisco. È un pezzo unico portato da Carrara.
A me sembra solo un simbolo fallico. Mi ricorda quelli che impongono le dittature, sempre in posizione eretta.
A Roma, il duce ha già pensato per il genero ad un nuovo gratificante incarico. Si dovrà occupare dei rapporti tra il potere e la stampa.
Galeazzo accoglie la notizia con evidente entusiasmo.
Faremo conoscere l'Italia al mondo intero. Ci serviremo anche della radio, del teatro, del cinematografo, ma soprattutto di uomini.
Mentre Edda assiste soddisfatta ai successi del marito, nel suo animo irrequieto si fa strada un senso di inappagamento, dovuto anche alle voci sempre più insistenti che cominciano a circolare sul suo matrimonio.
Quel Ciano non è proprio capace di nulla.
Non è vero. Il cornuto lo fa benissimo.
Forse anche perché in quello lo aiuta la moglie.
Il pettegolezzo ha più di un fondo di verità, sebbene lo stesso Galeazzo non disdegni frequentazioni galanti e senza preoccuparsi di tenerle nascoste. Edda ironica risponde così a chi, con perfidia, le fa piccanti allusioni.
Quando mio marito decide di avere un flirt, ha tanto buon gusto da sceglierselo simpatico e di solito tra le mie amiche.
Ritrova la sua proverbiale grinta, dedicandosi alla politica, anche se è consapevole di partire svantaggiata.
La politica estera è come una scacchiera o una gigantesca tavola di risico. Per primeggiare ci vogliono massicce dosi di rapidità, scaltrezza e genialità. Qualità che però devono avere solo gli uomini. Peccato, sono nata femmina.
L'ammirazione per suo padre rasenta l'idolatria. E vedendo in lui qualcosa che lo accomuna a Hitler, si sente sempre più filotedesca. Cerca di convincere anche Galeazzo, che invece si dimostra scettico.
Non mi fido di lui. Non so, non mi convince.
Ma non prende di petto niente! A volte penso che sarei più brava di te.
Nel 1934 quelle parole, dette con rabbia e senza troppa convinzione, divengono d'un tratto realtà. Viene convocata d'urgenza dal padre. Edda, voglio che tu vada in Inghilterra. Devi far capire che siamo stanchi di sopportare i soprusi delle vecchie potenze. Sappiamo che possono prendere tutte le precauzioni che vogliono. Noi ce ne infischiamo.
Chiamata a svolgere il delicato incarico, Edda si dimostra subito all'altezza. L'ambasciatore di Nograndi non manca di rivelare al duce la sua sorpresa.
La tua figliola è stata veramente un successo. E questi frigidi inglesi sono tutt'altro che facili.
Nel suo nuovo ruolo si mostra volitiva e aggressiva, doti che mancano del tutto al marito.
Il loro matrimonio è già a brandelli, ne è consapevole. Solo al termine delle sue notti clandestine, ormai, ritrova entusiasmo e allegria. Persino il duce se ne accorge.
Ti sei innamorata di un altro?
Non è questo il punto. Comunque ho deciso. Voglio lasciare Galeazzo.
E perché? Non ti fa stare bene? Ti picchia?
No, cosa dici, papà?
E allora torna a casa e non parliamone più.
Mentre Edda si ritira per un po' di tempo a Capri, lontano dai primi venti di guerra, Galeazzo è all'apice della sua carriera politica. Il 25 giugno del 1935, a soli 32 anni, viene nominato ministro degli esteri. Nessuna decisione di Mussolini ormai verrà presa senza il suo autorevole giudizio.
Nel cuore dell'Europa, tre grandi condottieri, sorretti dalla fede che sempre liquidò, accesero nel sangue dei giovani guerrieri la fiamma di vittoria che il fato consacrò. Mussolini, Hitler, Franco...
Si reca più volte in Germania, dove viene accolto con calore dalle più alte autorità. Tornando, fa affermazioni che sembrano portare nuova linfa al suo rapporto con Edda.
Nella politica tedesco-italiana prendo coscienza di un assoluto parallelismo. L'unica cosa che non mi quadra è la propaganda di Goebbels, all'aria di una messa in scena.
Invece è tutto vero, ed è la sola strada che dobbiamo percorrere.
Il loro riavvicinamento è destinato a durare poco, perché a scatenare nuove liti arriva l'intervento militare in Spagna a fianco di Francisco Franco.
Sai, Edda, mi chiedo ogni giorno se tutto questo sangue sia stato versato giustamente. E ogni volta la mia risposta è sì.
E invece questa guerra ci ha solo dissanguato per 3 lunghi anni. Finiscila di autocompiacerti. Preoccupati del futuro, piuttosto.
E il futuro li vede ancora una volta distanti. Lei, filo hitleriana, e lui che continua a non fidarsi della Germania. Almeno non ciecamente.
La guerra sembra ormai inevitabile e in tutta Europa si aspetta soltanto la scintilla che la faccia esplodere.
Io credo che convenga proprio a noi forzare la marcia e dar fuoco alla miccia. Bisogna stringere la cintola e armarsi.
È invece Hitler a prendere l'iniziativa. Nel 1938 occupa l'Austria e, contravvenendo ai patti, lo fa senza avvertire l'Italia.
Ecco la prova che non ci si può fidare di loro, pensa Galeazzo. Ma il duce chiede proprio a lui di organizzare la visita a Roma del Führer.
Do a te l'onore. Tutte le case che si affacciano sulla ferrovia dal Brennero a Roma devono essere restaurate. Voglio feste e ricevimenti ovunque.
Ciano esegue, ma non riesce a trattenere il suo disappunto. Almeno con Edda.
Inchinarci al Führer? Che vergogna!
Io non ti capisco, Galeazzo.
Allora ti rinfresco la memoria. Siamo nelle mani di un tossicomane che mette il rossetto sulle guance. Noi non possiamo accordarci con i tedeschi.
L'accordo, invece, il patto d'acciaio, si fa. Ciano per il duce prova ormai disprezzi.
Riesce però a convincerlo a rimandare l'entrata in guerra. Edda, ancora una volta, non è dalla sua parte.
Li vedi, i tedeschi? Si sono spartiti la Polonia coi russi in 4 e 48. Ora occuperanno i paesi scandinavi altrettanto facilmente. E noi? Fino a quando ci incischiamo con le mani in mano?
In quei mesi è più strana del solito. A Capri, in molti la vedono passeggiare di notte tra mulattiere e a strapiombo sul mare. Qualcuno dice perfino di averla riconosciuta mentre camminava sui tetti durante un forte temporale, come una gatta.
Un medico, accorso durante una delle sue crisi, azzarda ipotesi allarmanti.
Ho notato una macchia bianca sulla sua tempia, simile alla cicatrice di una pallottola. È quella del colpo che si sparerà.
A Roma, intanto, suo padre e suo marito decidono le sorti dell'Italia. Anche Parigi è ormai sotto le mani dei nazisti e Mussolini ritiene che sia giunto il momento di agire.
Galeazzo, consegniamo la dichiarazione di guerra.
Ciano, ancora una volta, esegue a testa bassa, anche se in questo caso si riscopre ottimista e decide di preparare, alla maniera germanica, l'invasione della Grecia. Un fallimento che costringerà il duce alla più drastica delle decisioni.
Sei licenziato.
Come volete, ma ricordatevi che quando verranno le ore dure, perché ormai è certo che verranno, io potrò documentare l'uno dopo l'altro tutti i tradimenti dei tedeschi ai nostri danni.
Mussolini non si lascia intimidire.
Scegli la luogotenenza in Albania, l'ambasciata a Madrid o quella presso la Santa Sede.
Ciano sceglie il Vaticano, ma da quel momento comincia a tramare alle sue spalle. Lo vedono spesso parlare con Bottai, Grandi ed altri. Persino Edda, per la prima volta, sembra vicina al marito.
Adesso non è più questione di essere fascisti o antifascisti. Dobbiamo essere soltanto italiani.
Giunge così il 25 luglio del 1943. Galeazzo partecipa a una drammatica seduta del Gran Consiglio che si conclude con la destituzione di Mussolini. Il duce si alza, ostentando indifferenza.
Signori, la seduta è tolta.
In quel momento qualcuno bisbiglia a Ciano.
Giovanotto, pagherete il vostro tradimento con il sangue.
Galeazzo Ciano trascorre da solo quella notte. Edda è a Livorno con i figli. È in corso un bombardamento e nel rifugio non può sapere quanto è successo a Roma. Una telefonata la sveglia di soprassalto.
Ascolta quello che ti dico e non fare storie. Ti mando una macchina. Prendi con te mia madre e i bambini e raggiungimi immediatamente.
Comprende il motivo di tanta apprensione quando le arriva una terribile notizia. Mussolini, suo padre, è stato arrestato. Roma esplode. Quando Edda entra nella capitale, lo spettacolo è agghiacciante. La gente, scesa nelle strade, abbatte i fasci littori e dà alle fiamme le immagini del duce.
L'incontro con Galeazzo è drammatico.
È terribile. Dobbiamo fuggire dall'Italia. Qui ci ammazzano.
Le ore seguenti trascorrono frenetiche. Ciano chiede un visto per espatriare, ma gli viene negato. Quando la situazione sembra sfuggirgli di mano, arriva anche a ponderare soluzioni drastiche. Con una pistola in mano, si avvicina a Edda.
Mi devi sparare. Prendi il fazzoletto. Io mi siedo sul letto e tu fai fuoco.
Galeazzo, io so chi può darci una mano.
Riuscendo a deludere la sorveglianza, raggiungono Pratica di Mare, dove li attende un aereo pronto a portarli in Spagna. Qualcuno di cui Edda si fida ha già organizzato tutto. È il Führer. Quando il velivolo decolla, la salvezza sembra davvero a portata di mano. Invece è scattata la trappola.
Anziché a Madrid, atterrano a Monaco, dove vengono accolti con tutti gli onori.
Vedrai, da un momento all'altro i tedeschi ci faranno avere i passaporti. Così potremo andarcene anche da qui, lontano da tutto.
I giorni trascorrono nervosamente, senza che nulla accada, finché non giunge una visita inaspettata. Benito Mussolini è stato liberato. Hitler è pronto a consegnare quel genero vile e codardo nelle sue mani.
Galeazzo Ciano è quattro volte traditore. Della patria, del fascismo, della Germania e della famiglia. Se fossi al vostro posto, nulla mi tratterrebbe dal fare giustizia con le mie stesse mani.
È come se un coltello infierisse nella ferita aperta che già sanguina. Il duce però vuole incontrarlo per un'ultima cena assieme all'amata figlia.
Seduto a capotavola, vestito in abito scuro, appare col volto segnato dalla fatica e non parla. Più tardi, Edda e Galeazzo si ritrovano soli e questa volta uniti come non mai.
Vogliono la tua testa.
Lo so, non possiamo farci niente.
I tuoi diari. Ci sono le prove del tradimento dei tedeschi. Usiamoli come merce di scambio.
Edda parte per Roma, pronta a sacrificare la sua stessa vita pur di risparmiarla al marito. Non sa che qualche giorno più tardi uno Junker 52 scortato dalle SS lo porterà via.
A Verona, consegnato alle autorità italiane, viene messo agli arresti nel carcere degli Scalzi. Edda, mai vinta, riesce ad ottenere un permesso speciale per andarlo a trovare.
Mi sento come un topo in trappola.
Vedrai, mio padre ti farà uscire.
È la sera di Natale. Ciano è ancora chiuso in cella nella speranza di rivederla presto, ma arriva soltanto un suo biglietto.
Né le mura, né gli uomini possono impedirmi di esserti sempre vicina. E non bisogna piangere. Vero, mio Galeazzo, che non bisogna piangere e soprattutto non bisogna far vedere che si piange.
Se quelle parole danno a lui un po' di coraggio, in lei alimentano ancor più la rabbia. Il giorno dopo si reca furibonda dal padre.
Sei pazzo! Tu e quelli come te si fanno ancora illusioni! L'avete persa questa sporca guerra e condanni così Galeazzo!
Non posso farci niente. È tutto affidato ad altri.
Sarà ancora Edda a compiere l'ultimo disperato tentativo. Cerca di prendere accordi col ministro degli interni tedesco, ma il piano non funziona.
Ciano sa che ormai deve arrendersi al proprio destino.
Edda mia, mentre tu vivi ancora nella beata illusione che fra poche ore sarò libero e saremo di nuovo tutti insieme, per me è cominciata l'agonia. Dio benedica i nostri bambini. A te chiedo che li educhi nel rispetto di quei principi dell'onore che io ho appreso da mio padre e che avrei potuto inculcare loro se mi avessero lasciato vivo.
Lo attendono un processo e una sentenza scontata, che giunge la mattina del 10 gennaio. La condanna è a morte.
Ciano è seduto in una delle 5 sedie posizionate al poligono di tiro. Gli vengono legate le mani, ma rifiuta la benda sugli occhi. Tutto è pronto. 5 colpi di mitra lo colpiscono alla schiena. Cade, ma non è morto. Qualcuno si avvicina a lui. 2 pallottole alla tempia destra e per Galeazzo Ciano è la fine.
Delle sue ultime ore restano soltanto le parole che poco prima di morire ha voluto scrivere alla moglie.
Edda adorata, adorati bambini. Il dolore di staccarmi da voi è troppo forte e il mio amore per voi adesso si moltiplica all'infinito. So di non aver mai macchiato il mio onore. Il nome che vi lascio potrete sempre e davanti a tutti portarlo a testa alta. La giustizia di Dio e quella del tempo, che non possono mai ingannarsi, mi assisteranno e vi assisteranno. Addio, Edda cara. Addio.
Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della Storia in Giallo dedicata al tragico amore fra Edda Mussolini e Galeazzo Ciano. Per parlarcene con noi Giordano Bruno Guerri, che proprio a questa coppia ha dedicato un libro di recentissima pubblicazione. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Il suo libro è intitolato Un amore fascista, sottotitolo Benito, Edda e Galeazzo. Scusi, ma Benito che c'entra?
Ah, Benito c'entra più degli altri due. Prima di tutto è Benito proprio lui, è Benito Mussolini, duce dell'Italia fascista e mito non solo degli italiani dell'epoca, che altro che se erano fascisti per la maggior parte, ma mito della sua primogenita, amatissima figliola Edda, alla quale fin dai 18 anni, per calmarne i bollenti spiriti, come si diceva, perché aveva delle frequentazioni che non piacevano molto al regime e che non sarebbero piaciute a nessun padre, peraltro, gli si cercò un marito. E quale miglior marito del figlio dell'eroe di guerra Costanzo Ciano e ministro delle comunicazioni fascista, nonché giovane diplomatico in carriera, bello, intelligente, elegante, ricco. I due si incontrarono e si piacquero abbastanza da sposarsi, certo non un matrimonio d'amore, ma incredibilmente poi nacque un grande amore.
Secondo lei il matrimonio con Edda che tipo di vantaggi portò a Galeazzo Ciano e quali svantaggi?
Beh, lo portò ad essere di colpo un protagonista della vita nazionale, perché aveva triplicato, quadruplicato la sua posizione già importante in quanto figlio del ministro ed eroe Costanzo, proprietario del giornale Il Telegrafo, che allora adesso è Il Tirreno, ma che allora era molto importante. E lui aveva tutte le strade aperte. Purtroppo gliene vennero aperte più di quanto meritasse. C'è un principio in sociologia, il principio di Peter, per cui uno arriva un gradino oltre la sua soglia di compatibilità all'incarico, cioè viene promosso troppo e non è più adatto per l'incarico.
E questo fa parte degli svantaggi, allora.
E questo fa parte degli svantaggi. Ecco, Galeazzo non era affatto uno sciocco, soltanto vanesio, facile a dire, facile ad essere ingannato, come lo si è descritto. Io peraltro con una mia biografia di Galeazzo Ciano ho dimostrato che era tutt'altro tipo d'uomo, capace per esempio di svolgere discrete operazioni diplomatiche quando era diplomatico, appunto prima e soprattutto dopo il matrimonio, e soprattutto di mettere in piedi i primi germi di quello che diventerà il Ministero della Cultura Popolare, il Minculpo, come dicevano gli italiani con toni un po' escatologici, e a preparare alla grande e benissimo quella strepitosa campagna di convincimento del popolo che l'Italia aveva bisogno di un posto al sole, che l'Italia era sanzionata ingiustamente dall'ONU dell'epoca. E insomma, niente affatto un incapace. Non era certamente adatto a diventare ministro degli esteri a 33 anni.
Da quello che racconta nel suo libro sembra che il primo periodo della loro vita matrimoniale sia stato probabilmente il più felice. Erano giovani, ricchi e soprattutto vissero per un bel po' di tempo in un paese magico, la Cina.
Si trovavano in un mondo dove era concesso il massimo di libertà possibile. Si parlava, e molti hanno documentato, di amori nelle legazioni, perché i diplomatici vivevano come in una città a parte, protetta da alti cancelli, in questa città dove c'erano tutti i traffici, tutte le possibilità, i milioni di cinesi in sciopero, una turba continua. Ecco, lì si amarono, era il posto giusto per far nascere un amore, perché, intendiamoci, Edda quando sposa Galeazzo ha 19 anni, è una ragazzina pazza, felice, che si ritrova da Riccione a Shanghai con tutta la Cina e tutto l'Oriente a disposizione. Lei è la consolessa, domina virtualmente signore inglesi, americane, tedesche che hanno 20, 30 anni più di lei. E quindi una gioia infinita. Galeazzo era ambiziosissimo, figurarsi, di suo, una delle sue caratteristiche era l'ambizione. Ecco, lì si innamorarono, ma lì nacquero anche i germi di quello che li avrebbe separati, fatti soffrire, perché Edda, per una sua impetuosità di carattere, come quegli elastici che mollati vanno fin troppo in là, prese in Cina quelle abitudini, io preferisco chiamarle abitudini, la parola vizi non mi piace, bere soprattutto e il gioco, che fu poi la pratica più costante e più rovinosa della sua vita, che il marito disapprovava, tutto ciò naturalmente Galeazzo era astemio, mai si sarebbe perso in questi giochi di carte, perché oltretutto lui era anche diventato conte per meriti del padre, conte di Cortellazzo, dove appunto Costanzo Ciano aveva fermato con pochissime piccole navi, i MAS, le navi che stavano poggiando la fanteria austriaca che sarebbe altrimenti arrivata a Venezia. Quindi, non si scherza mica.
Senta, mi dica, ma cosa non sopportava invece Edda in Ciano?
Non sopportava la sua vanità. Va bene l'eleganza, piaceva molto anche a lei essere elegante, ma Galeazzo passava molto tempo a scegliersi i vestiti, dai sarti, dai cappellai, dai cravattai, ed era fascistissima, Ed era per stravarci, Ed sarebbe stata sempre in camicia nera a sbattere i tacchi e aveva questa tragedia di non essere un uomo e di non poterlo fare. Creazzo è un borghese, è borghese per formazione. Prima piccolo, poi medio, poi alto borghese, già fa tutta la carriera. E Zacchi, appena diventato alto borghese, è diventato nobile pure. È un monarchico. Sta con il fascismo perché non solo ha sposato figlia del Duce, non gli converrebbe essere antifascista, ma sta con il fascismo come ci sarebbe stato comunque, perché era il regime dell'epoca.
E come lo vedevano gli alti gerarchi del fascismo?
Ah, per carità, lo vedevano malissimo. Forse non conoscendolo meglio, sapevano che non era così stupido come il popolo se lo immaginava.
Senta, Hitler come lo vedeva?
Hitler lo vedeva come tutti i tedeschi e, devo dire, come tutti i diplomatici del mondo. Non per niente bene. Galeazzo era ormai sicuro di sé, sicuro di essere potentissimo, inabbattibile, sicuro quasi già di essere il successore del Duce, strafaceva. Galeazzo, che si era anche conquistato il posto di ministro degli esteri come uno dei pochi gerarchi fascisti filo tedeschi, perché all'inizio non piacque affatto il regime, oddio, all'inizio, a metà e alla fine, molti gerarchi italiani capivano benissimo la differenza fra i due regimi, ma soprattutto capivano che nel caso migliore, cioè se Hitler avesse vinto, l'Italia sarebbe diventato un suo vassallo.
Nel suo libro scrive che nella vita di Ciano c'è una sorta di spartiacque, dall'adorazione smisurata per il Duce al disprezzo più totale. E in mezzo cosa ci sta?
In mezzo ci sta il disincanto di un uomo, appunto, che politicamente, ideologicamente non è sedotto da questo signore, che non ne condivide l'eccesso del culto dello Stato, lo spirito antiborghese. Ora, siccome il modo migliore della storia è vedere i dettagli, le piccole cose che poi sono sempre più istruttive e chiare quelle grandi. Ciano, una delle sue colpe fu voler conquistare a tutti i costi l'Albania, che probabilmente serviva a impinguare le vastissime finanze della famiglia Ciano, che loro comprarono degli appezzamenti enormi lì.
E fu licenziato da Mussolini, tra l'altro, come ministro degli esteri.
Perché lui da filo tedesco a mitemente tedesco, poi, quando già gli piacevano poco i tedeschi, trattò uno sciagurato patto d'acciaio, che sciagurato non solo perché poi ci condusse al baratro, come direbbe un cattivo giornalista, ma fu fatto male. Lui accettò le condizioni di Ribbentrop, arrivando poi con un bigliettino scritto a matita di Mussolini. C'è una norma precisa della diplomazia, la regola numero uno: non è mai buono quel patto che accetti senza trattare, no? È chiaro, puoi sempre ottenere qualcosa di meglio. Ciano, per non rischiare di attirare su di sé troppe responsabilità, fece Pilato. Disse: ah sì, questo volete? Io firmo, so, intanto sono ministro degli esteri. Veramente meritava qualsiasi cosa per questi comportamenti.
E invece le sue sorti si decisero durante la famosa seduta del Gran Consiglio nel luglio del 43. Cosa accadde esattamente?
Accadde che dal 5 febbraio del 43 Ciano non era più ministro degli esteri, improvvisamente, perché era andato addirittura a dire a Mussolini che attraverso l'Ungheria, che già aveva avanzato trattative di pace con gli americani, ci si poteva accodare. Questo naturalmente lo seppero subito i tedeschi, che continuavano a buttare sassi nella sua bilancia. Mussolini non voleva affatto smettere la guerra, non ebbe a fare altro che licenziarlo. Ciano accetta l'incarico di ambasciatore presso la Santa Sede, perché questo gli permette di rimanere a Roma, di essere un territorio neutro dove le trattative, gli intrecci e i complotti proseguono. Però l'unico complotto nel quale riesce a intromettersi è quello di Dino Grandi, di cui furono protagonisti inconsapevoli poi Ciano, Bottai, Federzoni, i pochi lucidi che sapevano la gravità di questo ordine del giorno che si sarebbe presentato. Era un atto coraggioso, fu il primo atto di antifascismo, di caduta del fascismo, perché indipendentemente da quello che avrebbe fatto il re, far arrestare Mussolini e mettere Badoglio, comunque si toglieva al fascismo lo strumento della dittatura, mica non va da poco. Il liberato Mussolini, come sappiamo, l'Italia si pezza in due, al sud il Regno del Sud, appunto, con Vittorio Emanuele III e gli alleati americani che lo tengono in piedi, angloamericani. Al nord Mussolini, sostenuto dai tedeschi, e i fascisti che avevano deciso, pur sapendo che con ogni probabilità avrebbero perso la guerra, sarebbero morti, le loro famiglie sarebbero andate incontro a chissà quali disgrazie, andarono lì sapendo che molto probabilmente si avrebbero lasciato la pelle. Ora è ovvio che questi signori qui, molti dei quali nei giorni fra il 25 luglio e l'8 settembre erano stati bastonati, incarcerati perché attivisti fascisti, cosa poterono volere su Ciano? Che morisse subito.
E Mussolini perché non lo salvò?
Perché non lo salvò, e fece benissimo, per un minimo di senso di responsabilità, perché salvare Ciano significava sollevare l'ira di tutti quelli che erano pronti a morire per Mussolini, ma che volevano la morte di Ciano, presa anche come esempio.
Era il marito di sua figlia, oltre che un uomo, era il marito di sua figlia e il padre di sua nipote.
Era ormai l'esempio del fascismo regime, che aveva perso il suo spirito rivoluzionario, che si era imborghesito, che viveva per i ricchi, dove esistevano privilegi, dove si facevano errori cosmici di gestione dello Stato e del Paese. Ciano deve essere ucciso. La conseguenza, se Mussolini avesse deciso di salvare Ciano in un modo o nell'altro, prima cosa, Ciano non sarebbe stato salvato, perché sarebbe stato ucciso in cella, subito, immediatamente dall'SS. Anzi, quello che poi comandò il plotone di esecuzione aveva già pronto un piano perché fosse ucciso sul furgoncino che li riportava dal tribunale al carcere, quindi non c'era comunque speranza.
Edda fu l'ultima però a perdere le speranze, le tentò tutte per salvargli la vita. Cosa fece?
Ecco, qui entriamo veramente nel dramma eschiliano che si mischia a 007, perché ci furono trattative per ottenere la liberazione di Galeazzo in cella a Verona, con la cessione dei suoi diari, 7 anni di ministro degli esteri, che effettivamente per gli storici sono di enorme interesse e soprattutto portano molti danni alla figura di Mussolini, perché Mussolini era rilassato con suo cognato, diceva qualsiasi cosa. Gli italiani sono una razza di pecore per i quali ci vogliono bastone, bastone, bastone. Darei 7 milioni di metri quadri di Tintoretto pur di avere un giacimento di petrolio. Mussolini è segnato, è sfregiato proprio dai dettagli che riporta Ciano. Siccome ci sono fatti simili riguardo ai tedeschi, e siccome lui continua a scrivere i tedeschi ci hanno tradito, Ribbentrop mi aveva detto questo, poi invece ha fatto questo, lui pensava con ingenuità che i tedeschi si sarebbero spaventati di queste cose che lui scriveva. Nel momento in cui questi ci facevano i campi di concentramento, capisce?
L'idea fu di Edda di trattare, con questi diari.
Ma anche di Galeazzo, così dice, la speranza è l'ultima a morire. Tentarono anche questa
cosa. E provò anche col padre, lei.
Sì, andò a incontrarlo, lo minacciò in ogni modo. Io non sono più una Mussolini, ora poi sono solo una Ciano, vergognati, la guerra è perduta e per questo fai uccidere il tuo genero, il padre dei tuoi nipoti, che per di più aveva ragione, te lo diceva dal 39, senza ricordarsi che Uno dei motivi per cui Edda detestava Galeazzo era proprio questo, che se la prendeva con i tedeschi.
Lei ha conosciuto Edda Ciano nel 1983 a Mondovì, in una circostanza un po' particolare, ce la vuole raccontare?
Sì, proprio particolare, perché io quando scrissi il primo libro su Ciano cercai oltre tutti i contatti possibili, il primo fu quello di chiedere un incontro sperando di ottenerne documenti, testimonianze, aiuti. Lei non mi volle mai ricevere, nonostante autorevoli intermediari, neanche parlare al telefono, mica ce l'aveva con me, a parte il fatto che ero così giovane, ce l'aveva con chiunque giudicasse la storia della sua famiglia. Io nel frattempo pubblicai un libro su Curzio Malaparte, e la famiglia, una sorella di Malaparte, che combinazione si chiamava Edda, mi querelò. Una querela assurda, perché partiva dal principio che tutto il libro era diffamatorio. Il mio avvocato, che era un avvocato cresciuto nel ventennio e che credo si struggesse più di me dal desiderio di conoscenza, l'aveva così messa fra i testimoni, sperando che venisse fino a Mondovì, poi lei stava sempre a Capri. Alle 9, 5 del mattino si apre l'aula del tribunale, imputato, la legge uguale per tutti, si apre questa porta ed entra questa signora con dei grandi occhiali scuri, era Ciano Ussolini, accorsa a Mondovì in novembre, chissà per dire che tutti, le ottiene il privilegio di parlare per prima. Il mio avvocato le fa una domanda al quale prevedo qualche risposta benigna, e Edda, togliendosi gli occhiali scuri che aveva e spaventando tutti, perché somigliava a suo padre molto da giovane, era da vecchia, con i capelli corti, le guance scavate, era Mussolini, era una cosa, dice: io non sono sempre d'accordo con Guerri, ma se ha scritto male in Malaparte ha fatto bene. E allora mio avvocato la congeda subito, lei passa. Io a questo punto volevo almeno un suo sguardo. E lei evidentemente, anche da grande signora qual era diventata, sapeva, arrivata a un passo da me, senza fermarsi, girò la testa e mi fece l'occhionino.
Grazie a Giordano Bruno Guerri per essere stato qui con noi. Questa puntata della Storia in Giallo termina qui. Io ringrazio Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, e grazie naturalmente al nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera a tutti un grazie per l'ascolto, appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata della Storia in Giallo, e a tutti una buona serata.
Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Cristina Boraschi, Norman Mozzato, Emanuela Rossi e Riccardo Rossi nel ruolo di Galeazzo Ciano. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.